Smith è il secondo album dei tre Winston, arriva dopo l'esordio omonimo del 2016 e sono sempre Roberto Dell'Era, Rob Winstons, voce e basso, Lino Gitto, qui detto Lino Winstons, voce, tastiera e batteria, Enrico Gabrielli, che qui diventa Errol Winstons, voce, tastiera e sax. Ecco, e siamo qui con il grande Roberto Dell'Era, ciao, ben trovato.
Ciao, come state?
Ciao.
Qual è il clima alle vostre parti in questo periodo?
Freddo, freddo.
O il clima emotivo?
No, quello è sempre caldo, quello è sempre caldo e curioso, dai. E siamo anche molto deliziati dal vostro ritorno, e, insomma, ti chiedo subito cosa avete lasciato indietro e cosa ha tenuto rispetto al disco precedente, rispetto al vostro modo di scrivere e comporre.
Ma riguardo la scrittura è molto veloce, molto, è abbastanza, la scrittura è la parte più facile, quella che ci riesce più facile, scrivere e registrare ci lascia mano libera, ovviamente siamo totalmente slegati dall'idea di fare qualcosa che sì, che può avere un commercialmente, diciamo, una cosa, no? Cioè, facciamo quello che ci viene. Rispetto al primo disco, che è uscito per noi, è stata un'esperienza magica, l'abbiamo fatto alla sauna, lo studio di Andrea Caielli, che purtroppo non c'è più da
sì,
un paio d'anni, se no saremmo tornati da lui a fare il secondo disco.
Certo.
Siamo andati, l'abbiamo fatto quasi tutto negli studi di Mike Oldfield, che è la vecchia casa, praticamente il suo papà, che è Mike Oldfield. E l'abbiamo registrato sempre le nostre intenzioni di farlo su nastro, un po' per ottenere quel suono, un po' perché ti metti in quella condizione così emotiva di registrare in un certo modo, no? Cioè tutti dal vivo, e poi comunque abbiamo terminato il disco facendo tutte le sole registrazioni, le voci e i fiati le abbiamo fatte poi in vari studi, un po' qui, un po' là.
Certo, ok. Beh, va bene.
Noi non è che ci rendiamo conto, non c'è stata nessuna presa di così artistica, di fare un salto da qualche altra parte. È uscito, diciamo che il secondo è uscito così, siamo molto stracontenti.
Certo.
All'inizio è sembrata, non so, la reazione di un sacco di giornalisti, fosse uno di quei progetti tipo supergruppo, no? Ma non lo è l'idea di proseguire, non è una cosa nata, facciamo un disco e poi ci rivediamo fra, o non ci rivediamo più, no? È una cosa continuativa, perché è veramente una piccola famiglia che vive molto anche sull'aggregazione, sull'affetto di un sacco di persone che ci aiutano a destra e manca, no?
Ecco, infatti vi volevo chiedere cosa vi piace del suonare assieme, cosa vi piace l'uno dell'altro, perché appunto siete un super gruppo alla fine, tutte e tre avete i vostri progetti, ma comunque continuate assieme. Cosa vi piace l'uno dell'altro?
Ma la cosa dei Winston è che siamo tre persone che, quando c'è la possibilità, adesso Enrico vive a Torino, per cui, però è spesso a Milano per lavoro, di passaggio, cioè, comunque abbastanza spesso, no? È un piacere trovarsi, e quando so che arriva la settimana in cui suoniamo mi fa sorridere, so che sto andando a fare una cosa dove mi divertirò da tutti i punti di vista. Musicalmente è una cosa molto scritta e contiene anche due o tre momenti o di più, a seconda delle serate, di improvvisazione, no? E questo lo rende un po' diverso da tutti gli altri progetti che abbiamo, no? Io con gli After Hours, o il mio progetto da solista, e anche per gli altri, no? Questa parte è molto performativa, quasi così, molto performativa, è molto divertente, no?
Sì.
È molto eccitante, non abbiamo nessuna.
Sì, è quasi un disco live venuto fuori.
Sì, questo è molto, no, sì, abbastanza, sì, assolutamente. Però per me, con tutto rispetto per il mio progetto, che ovviamente è quello che mi sta più a cuore, è più piccolo di tutti a livello di numeri, perché poi sempre di quello si finisce a parlare, è quello che mi diverte di più, no? anche rispetto agli altri, comunque è una macchina più grande di me, capitanata da Manuel, e con tutta una serie di con una storia dietro che devi rispettare nel cercare di rimanere dove sei o di cambiare, no? Mentre per noi non abbiamo nessun tipo di quelle problematiche, no? Per cui è molto freestyle. E sì, lì è forse quel tipo di appeal che poi esce durante i concerti, no? La gente la sente, quel tipo di energia lì.
Certo.
È molto bello.
Ok, allora da dove inizia il disco? Qual è stato il primo brano completato di Smith?
Ma non mi ricordo. Ci sono un po' di cose scritte da Lino, che forse è quello che dà il contributo maggiore nel primo o secondo disco, di poco, ma è quello che io ritengo un musicista veramente unico e un cantante fantastico, Lino. Infatti è proprio un onore avere una persona così nella band, oltre ad essere una persona fantastica, un musicista veramente, veramente speciale. Quindi l'ha scritto un po' così, un pezzo ce l'avevo in saccoccia io ancora dai tempi, io ho abitato in Inghilterra 11 anni, ho un sacco di cose che avevo scritto, registrato, che ancora piazzo qua e là, no?
Sì.
Ghost Town è un pezzo che io già facevo in Inghilterra tanto tempo fa, che è rimasto lì e mi era sempre affezionato. Poi ne abbiamo fatto una versione con i Whistles molto diversa. Nella versione originale era un pezzo chitarristico, mentre noi non siamo per niente chitarristici, anche se c'è appare la chitarra qua e là nel disco, ma è minimale, proprio è un colore,
ecco,
colore qua e là.
Eh sì, comunque avete fatto un'intro psichedelica che lancia questo filo che poi raccoglie la canzone, appunto, che dicevi, Ghost Town, che poi è un prog moderno, sognante, con David Bowie che fa l'occhiolino, questa batteria che si prende la scena, soprattutto nel cuore del pezzo e nel finale.
Questo sì, è un pezzo abbastanza, tutto sommato è un pezzo di rock and roll, mettiamola così.
Sì.
Ed è un po' in linea con tutto quello che sta. Vabbè, adesso noi che siamo sempre un po', se si può dire, un po' nella periferia di quello che succede nel mondo, purtroppo, è un po'. Ma non per dire che noi siamo collegati, esce così come esce, no? Ma ci sono un sacco di band americane, inglesi, un po' ovunque, che sono dentro quel mondo, no? Che io non vedo assolutamente come retro, è una cosa che succede come tanti altri generi che continuano nel tempo a interscambiarsi, a entrare uno dell'altro.
Sì.
È
una questione di emozioni alla fine.
Sì, non so se è un grande ritorno, ovviamente adesso poi anche in America il mercato è stato molto frammentato, no? Ovviamente i grandi numeri fanno la differenza, per cui una band italiana che fa come noi dai 200 ai 500 persone, chiaro che in America per questo lì di numeri ne fa 2000, no? E quello ti permette anche di considerare la tua band un lavoro vero e proprio, no?
Certo.
Perché con cui ti puoi concentrare. In Italia spesso per noi tanti musicisti devi mettere in piedi quattro progetti alla volta, e se sei fortunato, e collaborare con altre persone, no? per vivere, per darti possibilità creative e due soldini per campare.
No? Ok, e entrando, cioè, continuando insomma con le canzoni, poi c'è Around the Boat, che è un colpo al cuore, come un Robert Wyatt con i suoi Soft Machine. Insomma, arrivate all'essenza dell'emozione e la raccontate, tra virgolette, con una delicatezza unica. Come è venuta fuori?
Grazie, molto lusingati, glielo dico a Lino poi.
Sì.
Ma l'ha scritta proprio Lino al piano, non sapevamo come posizionarla, poi ho fatto un po' di scalette per il disco e ho detto mettiamola subito all'inizio, cioè comunque è una canzone molto molto forte emotivamente, perché ho detto mettiamola subito all'inizio perché deve dettare legge su un percorso, che poi sui dischi di Whistles sono un po' un viaggetto, no? Il primo magari più dilatato, psichedelico, questi sono tanti piccoli episodi diversi, e per cui ho pensato di metterla proprio lì per dare un segno subito di questo percorso sonoro del disco. Ed è uno dei miei pezzi preferiti, lo trovo anch'io, quando lo suono veramente.
È
molto struggente. E poi per l'elaborazione dei testi, Lino scrive molto come del resto fanno anche poi i musicisti di matrice anglosassone, no? Cioè appoggiarsi su quello che, sull'emotività che produce la parola e il suono della parola, no? Che è un tipo di percorso che magari in Italia si fa di meno, no? Il contenuto lirico alto-basso che sia, diventa dominante e spesso più importante di quello che è il, la risonanza proprio della voce nel suo, nell'utilizzo delle vocali e delle consonanti, no?
Perché certo, spesso
nel pezzo di Rino partiamo sul,
l'assonanza della
voce, no? Ma è un percorso di cui si parla, cioè di cui si sa poco, perché vabbè, perché così, perché veniamo da un'altra matrice, no? Ma l'utilizzo del suono è, per quanto ci riguarda, è fondamentale, no?
Ok, poi abbiamo No Dash for Parking Lot, insomma una canzone di pop moderno, la frenesia cavalcante, i minuti che passano veloci e vanno valorizzati come con una punta di ironia, con queste tastiere sbarazzine.
Totalmente è uno stomper rock and roll con nessun tipo di velleità di contenuto lirico, cioè la canzone parla di io che mi alzo e cerco di prendere le mie cose per andare a fare un concerto e prima passo da scuola, portare la mia bimba ed è tutta una corsa per arrivare poi a destinazione, no? Così
sì,
nella più classica tradizione rock and roll, dove sono dei pezzi, delle canzoni che non hanno magari necessariamente un contenuto, poi altre ce ne hanno. Per quanto mi riguarda sono più affezionato a Coltrane che a De André, no? Per cui è così magari un pochino tutti noi, con tutti i dovuti rispetti e le distanze ovviamente,
certo.
No? Ma la forza, se c'è una forza rivoluzionale secondo me è dell'origine rock and roll, è stata quella dell'espressione, no? Ma lo è anche adesso in molte altre forme musicali, no? È quella del beat che ti coinvolge, no? In quel caso lì è assolutamente quel tipo di pezzo lì, sicuramente uno dei vari che abbiamo scritto nei soundcheck. Quando facciamo i soundcheck, no? Di solito non proviamo neanche i nostri pezzi, improvvisiamo, intanto il fonico sistema i volumi e le frequenze e il resto e registriamo, tutto quello che facciamo noi lo registriamo, poi ce lo risentiamo a casa e diciamo
i vostri
bella
appunti.
Questa parte qua, bella questa cosa. Infatti adesso nelle prossime settimane andremo in studio perché vogliamo fare uscire, forse questa è la prima volta che lo diciamo, facciamo uscire questo singolo, il vinile sarà da una parte una cover, ogni turno facciamo una cover di un altro pezzo, poi gli anni fa era la prima volta che andavamo in Inghilterra a registrare, in quello studio avevamo fatto la cover di Golden Brown degli Stranglers, dopo gli anni 80 apparentemente lontanissimo da noi, ma sapevamo che con la nostra, così il nostro arrangiamento sarebbe venuto fuori una cosa molto in linea. E siccome stiamo portando in questo tour, invece abbiamo fatto più volte The Carpet Crawlers, che è pezzo dei Genesis The Land Lies Down on Broadway, così pensiamo di fare quello, è un pezzo che ci è uscito durante il soundcheck al concerto a Milano, abbiamo fatto al Serraglio, una cosa tra i Black Sabbath
dai.
E Pink Floyd, giusto così per dire, scherzando. Qui abbiamo intenzione di fare un singolo e dietro abbiamo una promozione che avrà una sua linea poi YouTube.
Ah, bene, fantastico. Benissimo. E allora, insomma, continuando con le canzoni, fece Blind con l'inizio in solitaria, minimale, ma da braccia aperte, per poi accogliere questa melodia che si alza, si fa sempre più intensa, fino a diventare solo strumentale prog. Come l'avete composta?
Quello è proprio un pezzo mio, sì, quello è proprio un pezzo di quelli un po' scritto io, diciamo. Abbiamo registrato poi, tra l'altro, in una prima parte, prima sessione l'abbiamo fatta a Padova, lo studio 2, visto per Barco proprio. Avevo questo pezzo, ero lì con Lino, ho detto, dai, registriamo qualcosa e abbiamo messo giù la base. Poi su quella base lì abbiamo aggiunto delle piccole cose, ma fondamentalmente io al pianoforte e Lino alla batteria. Poi gli assoli di organo sono di Lino, che è un super tastierista tra l'altro, ed è un mio, così l'ho scritta l'anno prima che ero ospite da amici, sono andato a farmi un giro in Inghilterra, quando ero là, è stato il primo, mi è uscito questa cosa qua, che è un mio omaggio, poi non si sente perché poi le cose si trasformano, non bisogna neanche dire, ma è un mio omaggio a Ray Davies, dei sì. Kinks, che secondo me è uno dei capostipiti di un certo tipo di songwriting, sì. Anglosassone, cioè è uno di quelli, senza di lui non ci sarebbe stato sicuramente Bowie o Damon Albarn, cioè vengono proprio direttamente da
quella scuola. Ecco, poi c'è Manhattan, Thank You, con Mick Harvey alla voce, che si erge in questa ballata piena di pathos fino al finale psichedelico. Come è venuta fuori?
Sì. Quello è uno dei pezzi, quello è un altro pezzo che viene fuori, è l'altro pezzo che esce da un'esperienza passata. C'è stata una settimana dove ci trovammo questa band che avrebbe dovuto chiamarsi I Ceffoni, quella sarebbe stata sicuramente una band... sarebbe durata poco, era più un esperimento per stare insieme, eravamo io, Enrico Gabrielli, Dente e Gianluca De Rubertis. Dai. Una settimana avevamo scritto al volo così in studio un sacco di canzoni, c'era rimasto questo pezzo che poi me l'ho ritrovato in una mail, ho detto, però questa ballata qua è... e non ci ricordiamo neanche esattamente chi è, la melodia era mia sicuramente, non ci ricordiamo chi ha scritto qualcosa, quella, perché sono stati qualche annetto. Infatti l'abbiamo chiamato tutti, abbiamo detto ragazzi quel pezzo là che avevamo fatto l'abbiamo chiaramente poi rigirato, fatto a modo nostro, l'abbiamo firmato tutti non ricordandoci che l'avesse scritto. Ed è venuto fuori molto bello, per cui Enrico, che il suo legame con PJ Harvey, ha avuto la possibilità di passare un sacco di tempo con Mick Harvey, che è ex Bad Seeds, sì. Un grande amico di compare di Viaggi, di Baldoria, di Nick Cave, e semplicemente le abbiamo mandato il pezzo, io ho scritto il testo, lui l'ha rivisto, mi ha dato ci siamo confrontati, mi ha dato delle dritte sull'utilizzo della lingua, ovviamente, la padronanza, e poi l'abbiamo registrato e lui ha messo la sua voce registrandola nel suo studio in Australia, non era qua con noi. Però è uscita una cosa molto, uno dei miei pezzi preferiti, così, con questo andazzo molto, molto lento, bello, molto una bellissima collaborazione, sei molto fortunato.
Perfetto, poi c'è Impotence, un canto con la risposta che fa da eco e controcanto, con questi giochi colorati, storti, un po' stonati, e per questo divertenti, come è venuta fuori?
Quella lì è Impotence, è fatta con Richard Sinclair, canta, che ho conosciuto io una serata bizzarra a Pulsano, Taranto, ho suonato con Gianluca De Rubertis e il promoter mi ha detto, ti sì. conosce ovviamente anche i Winston, sei un appassionato di quel mondo lì, mi ha detto, ma tu sai che Richard Sinclair, uno dei padri fondatori della scena di quello che poi è stato definito il Canterbury Rock, no? Perché erano tutti sì. Robert Wyatt, Richard Sinclair, suo fratello, il cugino Kevin Ayers, i fratelli Hopper, The Soft Machine, venivano tutti da Canterbury, poi ovviamente sono spostati a Londra e hanno creato le varie band, i Caravan, i Gong da una parte, i Soft Machine, e quella sera mi dice, guarda che lui abita in un trullo a Martina Franca, mi sembra, ma veramente, se quelle cose, chi è local lo sa, questa cosa qua l'ha chiamato, è venuto a trovarmi, ci siamo conosciuti, abbiamo fatto poi di concerti, uno mitico a Roma, l'Angelo Mai, fu veramente fantastico, dove suonammo anche un paio di pezzi dei Caravan e gli proponemmo questo pezzo Impotence, che è uno di quei demo che loro registrarono negli anni 60, questo produttore pazzo ungherese che era Giorgio Gomelski, che aveva prodotto un sacco di band un po' sperimentali e anche gli Yardbirds, e gli avevano proposto questa cosa qua e lui è stato veramente felice di... era una cosa che poi non era stata neanche pubblicata, uscì dopo negli anni 80-90 su delle raccolte, ovviamente.
Fantastico.
Per cui abbiamo pensato di mantenere questa collaborazione e di chiedergli se voleva partecipare e cantarci sopra. Sì.
Certo. Ed è bellissimo.
È veramente un super personaggio.
Sì. Sì. E poi c'è anche Sintagma, il pezzo in giapponese, che è insomma... a questa struttura pop alla Stereolab per poi allargare la melodia e diventare mille cose fino a tornare di nuovo quadrata.
Sei una grande giornalista, le sai tutte, anche di Stereolab, li ascolto l'altro giorno, fantastica band.
Sì.
Fantastica band. Sì, beh, anche quello è un pezzo proprio di Enrico. Manteniamo la linea della bizzarria,
sì,
con questo, con quest'idea che Enrico canta solo in giapponese, una cosa che fa abbastanza ridere. I testi li elabora lui insieme a Gun Kawamura, che è quello poi l'artista cantante, pittore.
Sì.
Quindi ci ispiriamo per le copertine, insomma, sono due suoi lavori, questo artista giapponese che residente a Roma.
Bene, perfetto. Chi ha partecipato al disco, oltre a chi abbiamo già nominato, c'è qualche ospite? Che... Mm.
Poi c'è l'ultimo pezzo, ma gli ospiti... adesso... Ma forse qualcuno ha messo qualche cosina qua e là. Ma beh, poi c'è il terzo ospite, che è un nostro amico perché sta a Milano, è Nick Chester,
sì,
cantante dei Jet, gruppo australiano, che conosciamo,
sì,
un po' da anni. Abbiamo questo pezzo, anche questo nato da improvvisazione, un'idea di chiudere il disco con un po' uno stomp di rock and roll. Quello è fatto, sì, è un po' fatto come una specie di reazione alla situazione, dove non c'è nessuna band che si permette di fare un pezzo di rock and roll, perché non c'è mercato, ma non è di moda adesso, no? Forse. Che è così, è bello, è così. E allora abbiamo detto, abbiamo questo stompo, poi ho pensato, madonna, cantiamo, allora ho scritto una linea melodica, l'ho provinata e l'ho fatta sentire a Nick, lui ha detto, fantastico, vieni in studio, e in un pomeriggio l'abbiamo fatta, ed è super divertente. No, ma siamo stracontenti perché c'è stato il primo giro dei concerti, al primo tour che è andato molto forte, con tanta gente, con grande curiosità, no? Poi c'è stato più un momento così, non di stallo, però vedi che insomma, devi continuare a buttare fuori materiale, tenere le cose accese, e adesso sentiamo che si sta formando proprio nel tempo uno zoccolo duro di pubblico, no?
Che
quello che facciamo è fantastico, no? Cioè, siamo veramente
stracontenti, certo.
Non ce l'aspettavamo neanche noi che così tanta gente si prendesse per questo progetto.
E allora, il disco dove e come è stato registrato?
Sì, te l'ho detto, quello dei primi, una session fondamentale agli studi di Luke Oldfield,
sì,
su Nastro in Inghilterra, in questo stupendo, perché poi è un tipo di architettura che a me piace veramente tanto, è un cottage di fine 800 proprio ai confini della Greater London, no? Vicino a Oxbridge, poi abbiamo fatto una registrazione da altri amici fratelli allo studio di Mattia Comiotto a Green Fog, abbiamo registrato un pezzo lì,
okay.
E poi abbiamo registrato uno allo studio 2, come ti ho detto, e uno al Noise Factory a Milano, dove stavamo registrando un altro progetto ed erano rimaste 2 ore di tempo già pagate, abbiamo detto, oh, buttiamoci qualcosa, e abbiamo tenuto la canzone, ne è uscita una.
Ma ci sono state le canzoni che non venivano come le volevate?
Ma dal vivo ci sono certe canzoni, l'ultimo disco ci avevo messo un paio di tranche di tour per cominciare a divertirci anche noi, perché sono abbastanza anche abbastanza complesse. Poi per uno come me, so, Enrico per esempio che è un personaggio, un musicista speciale, no? In generale, proprio noi che abbiamo in Italia molto speciale,
sì,
però ha studiato parecchio, ha anche una capacità armonica di studio della musica che io non ho, perché non ho mai studiato, per cui sono certe cose che se cala il buio sul palco devo guardare i pallini sul basso per vedere dove sono, non è che so tanto le note, mi scrivo delle cose,
sì,
e poi le riprendo. Vabbè, sto esagerando, però alcuni pezzi si sono voluti un po' di concerti per renderli al massimo, e poi soprattutto quando le cose sono impegnative cominciano a ingranare, è molto eccitante. Poi ovviamente questo nostro desiderio di mantenere l'incipit creativo e performativo sempre fresco fa di noi anche un po' una band, un po' che i nostri amici dicono che voi siete pazzi, no? Quest'anno, che io so, forse sono più rompicoglioni dei tre, mi hanno detto, per questo tour qua almeno due giorni, di due pomeriggi lunghi di prove, no? Cioè non una settimana, non un mese, però per allestire facciamo almeno due giornate intere. Da due è diventata una, perché Enrico non poteva venire, da quell'una lì ci siamo trovati solo la sera, insomma in tre ore abbiamo messo in piedi, per cui è molto sempre in divenire, no? Però questa parte performativa va bene, ci tiene allegri e ci tiene freschi, che
certo,
è la cosa più, secondo me, per come sono fatti, la cosa più pericolosa, no? Perché con il momento che perdi quella cosa lì, a meno che non fai il musicista e va bene tutto e lo fai per vivere, perché poi spesso anche gli amici vicini non si rendono conto che è un bellissimo, magico lavoro, quanto sempre così a rischio, no? Tutto può, certo, succedere. Ho detto io personalmente l'anno scorso ho fatto due cose televisive, ho fatto uno spettacolo di teatro, un Serena Malacco bellissimo di danza moderna dove suonavo, fatte veramente tante. Quest'anno invece non ho molto di programmato, gli after sono ancora abbastanza in stand by, mm-hmm, faremo un po' di lavoro con i Winstons e farò il mio disco adesso, lo rimando con qualsiasi scusa da almeno tre anni, perché lo temo, ovviamente come tutti vogliamo fare dei dischi fantastici adesso inizierò a fare il mio disco tra poco.
Più o meno fra quanto tempo? Quando arriva?
Adesso devo trovare il team, sto mandando un po' i pezzi a varie etichette, ma non neanche tanto etichette, più a persone che conosco che lavorano vicino, intorno a delle etichette, per avere così un riscontro, un pensiero, certo, da parte di tutti. Poi ho già delle proposte, vediamo dove andare a parare, insomma. È importante avere un team che lavora bene sulla tua dimensione, su di te, di essere un po' ritagliato.
Certo. Ecco, tornando ai The Winstons, chi ha curato la copertina del disco?
La copertina è sempre come la prima, Gun Kawamura, sì, questo artista giapponese di cui ti parlavo. Sì.
Bene, e poi c'è anche il video Around the Boat, che è anche appunto la canzone che nominavamo prima. Chi l'ha curato il video? Come è andata?
Allora, il video, il primo disco li abbiamo fatti da noi, cioè ripresi da telecamerine o da amici, l'abbiamo fatti noi. Questo disco qua abbiamo deciso di appoggiarci su qualcuno forse un pochino meno, così diciamo, performativo di noi, non sapevo esattamente, e ho incontrato, mi ha dato il numero di telefono Cristian Scarola, che poi quello che ci segue per il booking, ci dà una grande mano un po' su tutti i fronti, anche di gestione manageriale della band. Il numero di questo studio, che in sé non hanno mai fatto videoclip musicali, fanno documentaristica, varie cose, ma non cose strettamente musicali, non videoclip. E sono andato io a trovarli nel loro studio e ci siamo proprio... Non conoscevo i Winstons, gentilissimi, gli ho fatto sentire il disco, ne abbiamo parlato, gli ho raccontato... Dopo sto raccontando da te qual è la dimensione musicale, spirituale della band, no? Come ci muoviamo e qual è l'idea. Ed è stato un colpo di fortuna totale, perché anche loro sono tre,
sì,
sono tre persone, un po' come tre uomini, un po' come noi tre uomini. Gli ho mandato uno script che era un po' irrealizzabile per quello che avevo in mente, perché se devo trovare una location particolare, ma è molto difficile, a meno che, ovviamente, come spesso, non ci sono dei gran soldi dietro per farle succedere le cose, per cui abbiamo fatto primo Round the Boat, che è stata un'esperienza pazzesca, perché siamo andati in questo magazzino che si chiama Arrigo Costumi, che è una sartoria cinquantennale a Milano, contiene 3.000 pezzi e soprattutto lì serve teatri e grandi opere, no? grandi spettacoli della Scala e di vari teatri italiani e internazionali. Per cui abbiamo detto facciamo questo video, lo facciamo direttamente dentro il magazzino, nel cortile del magazzino, a fine giugno, quando ci fu quella settimana di una temperatura incredibile, cioè, no, tipo, sì, non ti ricordi, quella settimana di 43 gradi. E noi abbiamo fatto tutte queste riprese vestiti con questi costumi che sono reali, non sono quelli finti che fanno adesso, sono veramente costumi degli anni 60-70, pesantissimi addosso, è stata un'esperienza abbastanza assurda. E poi subito dopo mi hanno pensato, poi facciamo un altro video, perché il primo pezzo quest'anno già una scelta da pazzi, fare scegliere il pezzo più lento per esordire per la pace, che facciamo Ghost Town. Loro hanno detto, va bene, abbiamo un'idea, ci hanno fatto vedere un film di un artista, John Whitby, mi sembra John Whitby, che è un artista inglese indipendente, ha fatto questo film, si chiama A Field in England, un film sperimentale in bianco e nero stranissimo, e con quello e con altre idee, e poi è completamente a modo nostro, si sono inventati questo script. Ho detto, troviamoci a Fino Mornasco, Mille Colline, fuori vicino a Como. Dove siamo trovati, loro hanno detto, avete letto lo script, no? Sapete cosa dobbiamo fare? E ovviamente ci hanno guardati e hanno detto, ma no, no, non l'abbiamo letto, non abbiamo aperto le mail, guidateci voi. Ci siamo buttati in questo percorso di una giornata, non so se hai visto il video, quello, sì, sì. Siamo nel bosco, nelle colline, e l'abbiamo registrato dalle 4 del pomeriggio alle 2 di notte. L'ho fatto in una giornata. Infatti abbiamo delle facce distrutte perché siamo veramente stanchi, anche un caldo pazzesco, e l'abbiamo registrato in 6-8 ore, sì. L'hanno montato loro, noi l'abbiamo guardato, ci siamo intanto messi a ridere, perché rivederci in quel tipo di contesto mi fa veramente ridere. E poi abbiamo fatto un altro video che deve uscire, che è sul pezzo Blue Traffic Light. Incredibilmente io su quel pezzo lì avevo un immaginario, ma non neanche pensando ovviamente via del titolo, che è ispirato a uno dei racconti di Gianni Rodari, una libera rielaborazione di Enrico e Lino, uno dei racconti di Gianni Rodari. Io ho avuto sempre questa idea di noi in macchina nella notte. Quando ci siamo trovati, i ragazzi hanno detto, allora l'idea è questa, voi in macchina di notte, esattamente quello che avevo pensato, e nel nostro modo bizzarro di fare le cose abbiamo deciso di unire i tre clip tenendo un filo conduttore, aggiungendo delle immagini, no? In modo che da un clip si potesse passare all'altro, e avremmo dovuto presentarlo oggi al See You Sound, proprio oggi domenica al festival di cinematografia e musica che si tiene a Torino, è la sesta edizione. Avremmo dovuto proiettare il video fuori concorso, perché gli era piaciuto molto, hanno detto facciamo domenica pomeriggio, facciamo la presentazione, avremmo potuto fare un concerto in semiacustico, e poi c'erano anche i Marlene, avremmo fatto una performance, però è stato annullato per via del virus, che
del coronavirus. Vabbè, ok, allora insomma prossime date per vedervi dal vivo.
Stiamo prendendo, non abbiamo ancora niente di più, stiamo prendendo delle date adesso. Quando abbiamo qualche d'una l'annunceremo. Adesso la prima cosa è registrare questo singolo, visto che abbiamo questa idea nuova e fresca, la vogliamo mettere,
certo.
Vogliamo stampare subito prima di perderne un po' l'essenza.
E allora, per avere il disco cosa bisogna fare?
Per avere il disco andate nei negozi, che non ci sono più, però è distribuito abbastanza bene. In quell'unico negozio della vostra città dovreste trovarlo, okay. o ordinarlo all'etichetta, ci sono sicuramente tutte le indicazioni.
Va bene, allora siamo The Winstons.
Ascoltarlo con le carte.
Ok. Ti ringrazio tantissimo, è sempre un piacere ascoltarti, Roberto, e insomma continua così.
Ma ricordami una cosa, noi due ci conosciamo, sì o no?
In realtà non ci siamo mai visti.
Okay.
Sì. Ok.
No, chiedo perché magari parlo, poi finisce la chiamata, l'intervista, si mette giù il telefono. Ah sì, ma Roby, noi ci vediamo sempre lì, però magari non ci riconosciamo. Allora non ci siamo mai incontrati, ok. No. Comunque grazie a te dell'intervista, sei super interessata ed esperta, che è quello che il giornalismo richiede, qui grande, brava.
grazie a te. Grazie, allora, e buona musica.